redigio.it e la storia continua. Mangiare alla Giudea. Continua dalla puntata precedente. La mensa di Pesach. Tra le grandi feste non possiamo tralasciare Pesach, la Pasqua ebraica, che dura 8 giorni, in ricordo delle 7 piaghe d'Egitto e della liberazione dal giogo del Faraone. Durante questo periodo si mangia solo pane non lievitato, le cosiddette azime, in ricordo delle gallette delle quali si nutrivano gli ebrei quando attraversarono il Mar Rosso. E stando ai numerosi decreti pontifici che ne interdicevano la vendita ai cristiani, il pane azimo doveva essere molto apprezzato anche al di fuori della comunità ebraica. Sulla mensa di Pesach non possono poi mancare il sedano, simbolo di tristezza, e la lattuga, che simboleggia invece la gioia, e 2 ingredienti che entravano nella composizione dell'insalata di erbe amare, simbolo dell'amarezza della schiavitù, che non poteva mancare nel banchetto pasquale per una tradizionale che per tradizione cominciava la sera prima di Pesach. In tavola c'erano poi 3 azime sovrapposte: dell'aceto, acqua salata o succo di limone, una zampa di agnello arrostito, simbolo del sacrificio pasquale, un uovo sodo e un sharaset, una composta di frutta che ricorda nell'aspetto la malta usata dagli ebrei per la costruzione delle opere in muratura alla quale li aveva costretti il faraone. Ma era nella realizzazione dei dolci tipici, diversi da regione a regione, che la fantasia dei pasticceri ebrei aveva modo di sbizzarrirsi. 7 settimane dopo Pesach cade la Pasqua delle Rose, come gli ebrei italiani chiamano Shavuot, la Pentecoste, che celebra la rivelazione della Tarak e la consegna a Mosè delle tavole della legge sul monte Sinai. Vabbè, ora i cibi che caratterizzavano la mensa in questa occasione figuravano il pane e i prodotti di magro derivati dal latte. Oltre al tipico monte Sinai, un dolce di marzapane con uova filate e cedro candito, dal forte aroma di acqua di fiori di arancio. E protagonista nei giorni della vigilia erano anche i legumi, come pure il pasto di Avelut, il pranzo del lutto, che veniva preparato con i parenti più stretti del defunto, ai quali era vietato farlo direttamente. I prodotti kasher, e l'ebreo, può nutrirsi solo dei cibi kasher, ovvero quelli che rispettano i canoni dell'idoneità alimentare, la kasherut. A questo proposito, la Torah, la legge divina, così come è codificata nei testi sacri, è chiara. Per quanto riguarda i mammiferi, di cui ha messo consumo, nel Deuteronomia, ad esempio, è scritto: ogni animale con piede al zoccolo, con lo zoccolo diviso in 2, e che fa parte dei ruminanti, voi ne mangerete. Kasher sono pure i volatili da cortile, e tra i pesci quelli che hanno una pinna e una scaglia, che si possa eliminare con facilità, come detto nel Levitico. La carne deve anche provenire da animali macellati secondo un rituale, lo Shekitak, che prevede la recisione della trachea e dell'esofago, in modo da permettere la completa fuoriuscita del sangue. Kasher è l'olio, particolarmente quello di oliva, mentre i grassi animali non lo sono, fatta eccezione per il grasso d'oca e quello di gallina. Sempre nel Pentateuco è contenuta la norma non cuocere il capretto nel latte di sua madre, che ha poi determinato il divieto di cuocere nel latte qualsiasi altro tipo di carne e di usare ingredienti come il burro, la panna e il formaggio in piatti a base di carne, come pure di mangiare carne e latticini nel corso dello stesso pasto. A proposito di alimenti caseari, per essere kasher devono essere stati prodotti con caglio vegetale, proprio in ossequio al divieto che impedisce il consumo contestuale di carne e di latte. Bisognava poi che l'intero processo di produzione fosse sorvegliato da un ebreo, per avere la certezza che le diverse operazioni, dalla mungitura in poi, non avvenissero utilizzando recipienti destinati in precedenza a contenere alimenti vietati. La persona che presenziava alla preparazione del formaggio doveva poi anche apporre il marchio kasher sulle forme. Il pesce commestibile, secondo i principi della kasherut, erano unicamente quello provvisto di pinne e di squale e di squame, e fino a tutto il 500 controversa fu la legittimità circa il consumo dello storione, pesce apprezzatissimo, ma da alcuni ritenuto privo di squame, il che non toglie che ne sia proseguito il consumo fino al primo Novecento. Largo uso veniva fatto di pesce salato e soprattutto di tonno sotto sale, la tonnina, il cui impiego nella cucina ebraica è documentato già nella Roma del 200. Altra importante norma della kasherut riguarda il vino, la bevanda per eccellenza, cibo che per essere considerato kosher deve essere preparato da persona di fede ebraica. Come ebreo deve essere anche chi lo stappa e lo serve. Bisogna tuttavia tenere presente che nell'Italia del 4-500, quando si parla di un piatto definendolo all'ebrea o alla giudea, non significa che si tratti di una preparazione kasher dal punto di vista della normativa rituale ebraica, ma solo che per ingredienti e per gusto è immediatamente identificabile come tipicamente ebraico. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.